Quest'oggi parliamo di coalizione civica, in particolare fra 5 giorni, il 28 febbraio, coalizione civica sceglierà il proprio candidato o la propria candidata sindaco con delle primarie. Noi quest'oggi li mettiamo a confronto. In studio qui con me c'è Federico Martelloni, che saluto. Buongiorno Federico.
Buongiorno a te e a tutti gli ascoltatori e le ascoltatrici.
In collegamento telefonico, perché per un contrattempo insomma non è riuscito ad arrivare qui, e abbiamo Paola Zicone. Buongiorno Paola.
Buongiorno, buongiorno a tutti.
Ecco, io spiego subito agli ascoltatori e alle ascoltatrici che cosa vorrei fare con voi, come vorrei impostare questo confronto. In particolare mi piacerebbe sondare la vostra idea, la vostra proposta su 5 temi diversi. Avrete 2 minuti di tempo ciascuno per rispondere. Comincerei da te Paola con il primo tema, che è quello appunto del sociale, ampiamente inteso. Secondo te Bologna di cosa ha bisogno in tema appunto sociale?
Allora, Bologna ha bisogno intanto di riconquistare una amicizia con la città, cioè bisogna che Bologna diventi amica di se stessa. C'è una grande disgregazione, ci sono molte categorie, e le persone viaggiano un po' per monadi e in questo non c'è stato un aiuto consistente da parte dell'amministrazione di Bologna. C'è bisogno anzitutto di guardare ad un sistema di servizi sociali che possa avvicinare le persone. L'amministrazione pubblica non sta dando risposte a un'organizzazione che renda i quartieri e i servizi più vicini alle persone. Quindi le persone hanno grandi difficoltà intanto a fruire dei servizi, sono smembrate, le famiglie viaggiano per problematiche e non viene presa in carico, come si dice tecnicamente, l'intera famiglia con tutti i suoi problemi, quindi ci sono risposte spezzettate. In questo l'organizzazione dei servizi sociali è stata fallimentare da parte dell'amministrazione del sindaco Merola. Quindi il primo pezzo di strada da fare è ripensare ai servizi sociali che siano appunto vicini alle persone, in grado di dare risposte reali ai bisogni, che siano centrati questi servizi, non sulla economicità, perché l'economicità vuole dire comunque fare scelte che ovviamente rientrino in un bilancio possibile, ma che sia messa al primo posto la persona nella sua interezza, fatta di problemi e risorse.
Ecco, ovviamente
la persona al primo piano, poi i bilanci devono seguire conseguentemente questa scelta.
Stessa domanda ovviamente la giro a Federico.
Allora, innanzitutto sul tema dei servizi sociali assumo le cose che ha detto Paola, che mi trovano d'accordo come quasi sempre accade. Magari ci aggiungo qualcosa. Rispetto alla questione sociale, mi pare che si sia imposto, e non da oggi, il tema della casa. Allora, io sul tema della casa vorrei dire una parola chiara. A me pare che la scommessa della città metropolitana sia tenere insieme innovazione tecnologica, questione sociale e riattivazione del ciclo edilizio. Il tutto senza consumo di suolo. Questa è la vecchia prospettiva nella quale ha sempre ragionato Campos Venuti e ha sempre ragionato lui stesso su ciò che l'amministrazione può fare da questo punto di vista, perché si può incentivare il frazionamento delle abitazioni, si può utilizzare la leva fiscale, si possono sedere a un tavolo soggetto pubblico e interlocutori privati se si ha un'idea in testa forte di come può funzionare il problema della casa. Tenete presente che a Bologna ci sono più di 20.000 alloggi sfitti con persone che continuano a non avere un tetto. Provo a dire un'altra cosa sul tema, diciamo, spazi, integrazione sociale. Si possono fare delle cose con risorse, spazi e immobili che già esistono ma sono utilizzati in modo parziale. Li si potrebbe utilizzare di più, meglio e in modo promiscuo. Un esempio, le scuole. L'idea di tenere aperte le scuole anche al pomeriggio come luogo di integrazione sia per gli adulti sia per i bambini, gli adolescenti. Questa è una cosa possibile che si potrebbe fare con risorse relativamente ridotte. Un altro tema, le biblioteche di quartiere. Le biblioteche di quartiere oggi sono già diventate, in modo spontaneo per così dire, piccoli centri di gestione dei problemi sociali, luoghi di integrazione di persone a rischio di esclusione sociale. Il problema è che questa cosa non funziona, o non funziona al meglio, finché non è collocata all'interno di una rete di spazi di socialità organizzata. Chi la deve fare questa cosa se non l'amministrazione pubblica?
Ecco, prima mi sono dimenticato di dare i contatti, che comunque voi ascoltatrici e ascoltatori già conoscete: 333-180-9494 per i vostri sms o whatsapp, per intervenire e magari fare domande appunto a Paola Ziccone e Federico Martelloni. Rimango su Federico, così do la possibilità alle persone di essere o prima o ultima, a seconda dei temi appunto che citiamo, per passare al tema, un grande tema. È chiaro che abbiamo un po' pochi minuti, però giusto per dare un'infarinatura, dare un'idea della mobilità e dell'ambiente in città.
Il tema della mobilità è centrale, perché, come giustamente hai fatto con la domanda, è legato al tema dell'ambiente. Ora, Bologna è in pianura padana, e cioè una delle aree più inquinate d'Europa, come è noto. Allora, se io dovessi dire qual è la direttrice di marcia che noi dovremmo avere nella testa, è il ferro, il trasporto su ferro. Questo è l'unico paese al mondo che, almeno diciamo per quanto riguarda il mondo, che ha cominciato a misurarsi da alcune decine di anni a questa parte col tema dello sviluppo sostenibile, ecosostenibile, ambientalmente sostenibile, è l'unico paese che c'ha il 95% del trasporto su gomma. Bisogna cominciare a ragionare sull'abbandono della gomma e del cemento. Ciò detto, dico anche delle cose che si toccano e che sono vicine. È possibile che una città medievale, che un comune come Bologna, veda come grande direttrice della mobilità urbana l'asse che la taglia passando sotto le torri? Non è possibile. Io credo che un comune che ha completato a meno del 30% il piano di pedonalizzazione che aveva pensato debba essere, diciamo, rovesciato da questo punto di vista. Come immagino il centro di Bologna? Io il centro di Bologna lo immagino senza gli autobus. Immagino che la direttrice dei trasporti pubblici locali possa passare sull'asse Irnerio-Marconi, e immagino il centro di Bologna come un luogo a misura di bambini, di anziani, dei soggetti deboli. Basta mettere le polveri sottili sotto il tappeto.
Paola, la stessa domanda la giro a te.
Ma io diciamo che, a parte appunto molte cose sulle quali sono d'accordo con Federico, io penso però Bologna come una città metropolitana. La dimensione della città muraria non è più sufficiente. Pensare Bologna è necessario pensarla come città metropolitana. Il prossimo sindaco sarà un sindaco metropolitano. Allora bisogna incominciare, come appunto le maggiori città europee, a pensare a una città che sia policentrica. Policentrica vuol dire che appunto è necessario rendere ogni periferia in realtà un centro. E in una città così estesa come sarà la città metropolitana, di 1 milione circa di abitanti e non più di 400.000 abitanti, bisogna appunto pensare a un sistema di mobilità che consenta ovviamente alle periferie e ai centri periferici di poter essere in costante collegamento. Allora, per fare questo, anzitutto è necessario appunto riconnettere centro e periferie pensando appunto a una mobilità diversa da quella privata, quindi trasporti pubblici potenziati. Va completato il sistema ferroviario metropolitano, accantonata un'opera insensata e costosissima come il People Mover, per non parlare appunto del passante nord, che è giudicato sostanzialmente inutile dallo stesso ente Autostrade, e quindi fare in modo che appunto questi siano i sistemi portanti della mobilità in una città metropolitana. Sarà poi necessario ovviamente prevedere l'uso di mezzi elettrici, incentivare l'uso delle biciclette, estendere le aree pedonalizzate, costruire i parcheggi scambiatori là dove davvero possono funzionare, lavorare, come ha detto anche Federico, per incentivare comunque la possibilità che l'aria sia respirabile, quindi ipotizzare un sistema di trasporti che sicuramente riduca grandemente l'inquinamento e che tuttavia renda le persone in contatto fra di loro, metta appunto le varie fasce d'età e le varie persone in contatto fra di loro. Per esempio, perché non ipotizzare anche una diminuzione dei trasporti privati, prevedendo che per esempio anche per gli studenti universitari, per i liceali quantomeno, sia previsto l'uso dei trasporti pubblici gratuito. Ovviamente anche questo può essere trattato con patti sociali fra le categorie.
Ecco, Paolo, rimango su di te per un tema che tu hai affrontato, diciamo, nella fase terminale del problema, ovvero il tema della sicurezza. È un tema di cui si discute molto, che ha condizionato molto le agende politiche negli ultimi 15 anni, anche diciamo la sinistra ha un po' inseguito la destra su questo tema, e ora oggi si parla tantissimo ad esempio delle spaccate in Bolognina e di altri problemi. Sì. Qual è il giusto approccio secondo te?
Spero che non si esaurisca la carica del telefono e sono per strada e spero che duri.
Speriamo.
Perché è un tema al quale io tengo moltissimo, cioè la sicurezza è un tema importante che salta fuori ovviamente con particolare pregnanza in ogni campagna elettorale da decenni a questa parte. Sul tema della sicurezza bisogna assolutamente fare una riflessione che parta dalle paure delle persone, perché la paura è un sentimento che non si può omettere di prendere in considerazione. La paura delle persone è un sentimento serio, però ovviamente bisogna riflettere, partire nel modo giusto, cioè la paura dell'altro, la paura che viene appunto incrementata da un sistema di informazioni che a volte non è corretto. Bisogna che sia chiaro che deriva da un senso appunto di insicurezza, ma il senso di insicurezza, la risposta a questo senso di insicurezza non è attraverso le telecamere. Le telecamere delle città non possono sostituire invece la fiducia delle persone, che è basata su una conoscenza dell'altro, su una capacità di relazione con gli altri. Bisogna sicuramente far sì che Bologna diventi una città che dal punto di vista del tessuto sociale abbia in sé un controllo, quindi le persone sono in grado di controllarsi vicendevolmente nel senso positivo però del termine, cioè di avere cura l'uno dell'altro. Allora, se si parte da queste, anche dai problemi che suscita il senso di insicurezza, non si arriva alle telecamere. Io ho fatto il direttore del carcere, il direttore del carcere sa che le telecamere in un carcere possono essere utili in alcuni momenti, in alcuni punti nevralgici, ma non possono sostituire assolutamente un clima di rispetto, di educazione, di integrazione fra le nazionalità diverse. Io, quando ho diretto il fratello, c'erano 8 nazionalità diverse, e queste 8 nazionalità diverse di ragazzi hanno bisogno di incontrarsi su temi comuni. Quando si incontrano su temi comuni, per esempio il teatro, da noi nell'esperienza del fratello è stata un'esperienza eccezionale, è tuttora un'esperienza eccezionale, i ragazzi che si incontrano su un tema forte come il teatro, mettendosi in gioco e conoscendosi reciprocamente in una situazione di grande potenza educativa ed emotiva, non si sfiorano, si parlano, dialogano. Una città di telecamere vuole dire una città in cui i cittadini hanno sfiducia gli uni negli altri, e questo sentimento di sfiducia, che incrementa evidentemente la paura, non si combatte con il controllo, si combatte con l'aumento dei posti di aggregazione sociale, di aggregazione dove le persone imparano a conoscere e a collaborare. Quindi le donne possono incontrarsi, le donne straniere, le donne italiane possono incontrarsi su problemi legati alla quotidianità di una donna, attraverso le scuole ci potranno essere momenti di aggregazione che coinvolgono i bambini e anche i genitori. Sono tantissime, adesso non ho tempo per declinarli tutti.
Appunto, però insomma il messaggio è molto chiaro. Federico?
Allora, io credo che questo tema della sicurezza debba finalmente essere rideclinato a sinistra nei termini della sicurezza sociale, perché le persone che hanno paura sono le persone più fragili, le persone più esposte sono le persone più insicure dal punto di vista della loro biografia e dell'abitabilità degli ambienti urbani. Io credo che sulla strada della destra le sinistre perdono sempre, perdono tutta la vita. Dopodiché ci sono delle emergenze, io voglio dire una parola chiara su questo. Se c'è un problema, diciamo, di danni a stabili, vetrine, negozi in Bolognina, per esempio, io dico che il comune se ne faccia carico, perché sul bilancio di un piccolissimo imprenditore, di una piccola bottega, riparare un vetro può essere una botta micidiale, mentre invece sul bilancio comunale è un'inezia. Quindi io dico, da questo punto di vista, che l'amministrazione faccia il suo, ma una risposta non può che essere una risposta di rivitalizzazione delle aree. Il modo in cui Bologna ha affrontato il nodo sicurezza e il nodo criminalità e microcriminalità è stato storicamente quella di allocarla in aree che dal punto di vista elettorale erano meno interessanti e quindi giudicate meno sensibili. Lo si è fatto in centro con la zona universitaria di Piazza Verdi, eccetera, lo si è fatto sempre più spesso in periferia, per esempio in Bolognina. Ma quando ci sono esperienze di rivitalizzazione di luoghi, come sta accadendo anche in Bolognina, dove c'è una situazione sociale interessantissima, perché si stanno combinando immigrazione di seconda generazione, studenti universitari che hanno aperto dei piccoli esercizi dopo la fase della formazione a Bologna, poi i nodi si risolvono con lavoro sui migranti, anche molto interessante. Insomma, non c'è un'altra strada che quella di rivitalizzare le aree, pedonalizzarle nell'ambito di una prospettiva di una lettura policentrica della città, anche incentivando la riapertura di vecchie botteghe e di vecchi esercizi, perché questo fa bene all'economia della città e alla sua sicurezza.
Ecco, c'è poi un tema che mi piacerebbe sottoporvi, che è quello della partecipazione della socialità. Mi assumo la responsabilità nel dire che l'amministrazione Merola su questi temi, insomma, non sempre è andata benissimo. A proposito di partecipazione, pensiamo al referendum sui finanziamenti alle scuole private, ma anche, come dire, la gestione del personale, dai vigili ai dipendenti pubblici. Federico, rimango ovviamente su di te. Come affrontare questo tema?
Ma, diciamo, questa città da quel punto di vista è in una situazione di disastro, perché questa amministrazione ha tradito tutte le esperienze di partecipazione. Ora, tu puoi vivere la partecipazione dei cittadini subendola, provando a controllarla, provando a governarla, provando a non fartene travolgere, oppure la puoi vivere come dovrebbe essere in una città come Bologna, come la tua grande occasione. Come la tua grande occasione. Ora, sul referendum mi sembra complicato, perché noi quel referendum lo abbiamo vinto contro quasi tutto e contro quasi tutti. Diciamo che l'amministrazione avesse una posizione ostile alla campagna referendaria, non devo ricordarlo io ai microfoni di questa radio, tanto che da quel punto di vista la prima cosa che farebbe Coalizione Civica, se governasse questa città come io spero, sarebbe dare seguito al referendum contro i finanziamenti alle private paritarie, specie per le condizioni in cui versa la scuola pubblica. Ma voglio dire una parola in più sul tema della partecipazione. La partecipazione tu la puoi incentivare, la puoi sollecitare, perché Bologna è una città iperpolitica, è una città dove esiste una politica dei governati straordinariamente ricca. Quindi, se al posto che subire questa cosa tu la promuovessi, la incentivassi, specie con riferimento alle grandi discussioni sull'uso degli spazi pubblici dismessi e sul sostegno alle avventure che si sono costruite in molti spazi pubblici dismessi, per esempio penso all'ex caserma Masini, agli spazi di Labama, insomma tanti altri. Questa è l'amministrazione che ha sgomberato Atlantide. Ecco, se tu facessi questo faresti una scelta europea, una scelta in cui il pubblico, al posto che combattere la partecipazione, la incentiva, ci si confronta e la considera un grande fattore di ricchezza.
Paola, stessa domanda ovviamente la rivolgo a te.
Ma la partecipazione è la rivoluzione della politica, perché appunto Bologna è assente da questo punto di vista. Cioè, la partecipazione non vuole dire ogni tanto girare per i quartieri, fare delle riunioni soprattutto quando si approssimano le elezioni, e chiedere cosa ne pensate e poi lasciarla lì. Vuole dire appunto imparare ad ascoltare i cittadini, a chiedere pareri quando si tratta proprio di elaborare i piani di zona. Bisogna imparare, per esempio, a elaborare i piani di zona dei servizi insieme agli utenti, agli operatori dei servizi. Si è pensata una riforma, un passaggio dal sistema pubblico del comune all'ASP, senza nemmeno interpellarli gli operatori dei servizi, con tutte le loro altissime qualità, esperienze. Questo è stato un passaggio in cui non si è ritenuto importante ascoltarli. Allora bisogna appunto invece che il comune impari ad ascoltare, ad incontrare le persone, ad incontrare le associazioni, le reti di vicinato, a partire dalle loro esperienze, dai loro problemi, con appunto un approccio di ascolto attivo e di lavoro cooperativo. Per esempio, per progettare gli spazi pubblici bisognerà partire dal coinvolgimento di chi li utilizzerà: gli anziani, i giovani, le donne. Vale la stessa cosa per i giardini, per i parchi pubblici, la stessa cosa per i centri per gli anziani o gli studentati, la stessa cosa per i progetti di utilità sociale, come per esempio il co-housing. Il comune deve imparare ad ascoltare, mettere a disposizione strutture, competenze, spazi dismessi, infrastrutture, ascoltando le persone che poi li utilizzeranno realmente, questi spazi. Un'altra cosa molto importante sarà appunto la valorizzazione di tutto quello che è per esempio l'esperienza delle banche del tempo, acquisendoli come partner fissi gli enti pubblici e gli enti privati. E il comune potrebbe per esempio mettere a disposizione un ufficio con un'apposita funzione di intermediazione con questi riferimenti. La partecipazione è un tema fondamentale, è quello che in qualche modo ha fatto sì anche che decidessi appunto di dare il mio contributo a una coalizione civica, perché appunto è nata una coalizione civica con l'idea proprio di uscire dagli schemi vecchi della politica.
Allora, stanno arrivando anche dei messaggi da parte degli ascoltatori e delle ascoltatrici, e negli ultimi minuti vi giro le domande che ci fanno velocemente, perché siamo un po' in ritardo. Federico, il tema devo partire da Paola. Il tema dell'urbanistica e delle opere pubbliche, un po' tu hai già detto no al People Mover. Questa amministrazione ha investito molto sul rifacimento, ad esempio, del centro storico. Che cosa c'è da fare?
Allora, sull'urbanistica, intanto bisognerà rifare una revisione delle previsioni delle abitazioni, che in questo momento è ferma ad un passato che non corrisponde a una nuova analisi dei bisogni. E quindi attraverso un censimento che riguarda l'analisi dei fabbisogni, anche questo presuppone che ci si metta in ascolto da parte del comune, bisogna appunto rifare una previsione che possa dare un'idea corretta di quelli che sono i fabbisogni reali di abitazioni e l'offerta reale di abitazioni, e poi appunto rivedere i meccanismi di dato del fabbisogno abitativo, rivedere i meccanismi, perché nemmeno questo è stato fatto da questa amministrazione, per cui poi si arriva ovviamente all'emergenza, perché non esiste prima un piano di previsione basato sulle ricerche, sull'ascolto, sulle indagini statistiche, e quindi dopo non si è capaci di connettere le abitazioni che ci sono, gli immobili dismessi, con il reale fabbisogno delle persone. Intanto partiamo da lì.
Federico?
Ma io credo che questo tema sia molto legato al tema che sollecitavi prima, al tema della partecipazione. Il problema è come si riprogetta la città e lo spazio urbano per rendere delle aree che non sono più utili dal punto di vista funzionale, o sono degradate o sono abbandonate, utili alle persone che abitano i quartieri, che abitano i territori. Ora, io credo che se noi facessimo ragionare le contrade sul riutilizzo, sulle forme, sulle possibilità di riutilizzo di grandi immobili, anche di proprietà pubblica o parapubblica, che sono stati censiti e che versano in stato di abbandono, io credo noi faremmo una grande cosa. credo faremmo una grande cosa. Poi c'è da rivedere il piano strutturale comunale, il PSC, che è lo strumento col quale si definiscono gli aspetti strategici, strutturali che interessano il territorio comunale e forse oggi che dovrebbero interessare il territorio metropolitano nel suo complesso. Le aree militari e demaniali, ma è possibile che su un'ex caserma ci sia un grande progetto di speculazione edilizia che sembra non possa essere arrestato, pur riconoscendo che in quegli spazi vive un'esperienza che il comune ha ripetuto mille volte di dover sostenere, incentivare, meritevole, eccetera. Anche qui, se c'è una politica di recupero dei governati, proviamo a incentivarla. C'è la leva fiscale che il comune ha nelle mani, utilizziamo quella, facciamo un grande progetto policentrico che consegni alle contrade solidali spazi comuni da utilizzare.